La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Qui siamo appunto dopo l'ascolto di questo primo brano Pineapple Rag, un tipico brano di ragtime da Scott Joplin, dal repertorio di Scott Joplin. Abbiamo per parlare del film di cui questo brano è colonna sonora, come sempre, il nostro esperto Marcello Gerardi con noi. Ci sei, Marcello?
Sì, buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
Buongiorno a te. Allora ti lascio il privilegio, tra virgolette, di dirci il titolo e cominciare a parlare di questo film.
Allora, parliamo della Stangata, il film di George Roy Hill del 73, che fu un enorme successo di pubblico in tutto il mondo, insomma, anche la critica, sia pure in maniera controversa, comunque lo trattò abbastanza bene. Si tratta di un'opera sicuramente singolare, un'opera particolare che al suo tempo, per esempio, mi fece forse un effetto peggiore rispetto a quello che rivedendola, insomma, e vedendone i dettagli mi abbia fatto adesso. Certo è che è una pellicola che fu lungamente pensata e proposta da George Roy Hill, innanzitutto, diciamo, ci fu lo scenografo Dave che appunto pensava che sarebbe stata un successo, un grande successo di pubblico, perché univa in qualche modo la tematica praticamente dei gangster a quella del gangster movie, a quella della commedia, che era piuttosto, diciamo, insolito, insomma, per il tempo. e poi ispirava un vento di restaurazione, cioè in poche parole Hollywood aveva capito, pur la nuova Hollywood, che ormai film tristi, pensosi, come erano insomma così in uso in quegli anni, avevano un po' scocciato il pubblico. E quindi sembrò quasi legittimo e commercialmente diciamo importante riprendere insomma un filone più leggero, insomma. Però insomma,
o forse ripreso. Magari c'era anche un'idea, se vogliamo, di una via d'autore all'evasione, nel senso di una riscoperta del genere del cinema d'evasione, che però avesse, diciamo, dei connotati.
Sì, anche quello, però soprattutto furono calcoli fatti a livello di botteghino.
No, ma questo indubbiamente, perché parlando di film d'evasione,
anche per
quello.
Esempio per George Roy Hill, che aveva fatto un bel film l'anno precedente di cui parlammo, Mattatoio 5, che era stato un flop proprio tremendo, diciamo, al botteghino, e lui stesso quindi si convinse di affidare appunto perlomeno insomma due grandi attori come erano stati Paul Newman e Robert Redford, che avevano già lavorato con lui nel magnifico Butch Cassidy, sì, del 69, che è uno dei migliori western mai realizzati, bisogna dire, no? E si pensi che addirittura Robert Redford, che in quel film aveva la parte di Sundance Kid, suo collega, il collega di scorrerie di appunto Butch Cassidy, intitolò il suo festival il Sundance Festival negli anni 90, proprio riferendosi a quel film, insomma, per dire, quindi un film che segnò lui stesso indelebilmente. Ora questi due attori si ritrovano quasi per caso, perché in realtà George Roy Hill si rivolse a Paul Newman per chiedergli se era ancora in grado di prestargli in affitto una villa che aveva a Los Angeles e che aveva già usato ai tempi di Butch Cassidy, e Paul Newman rispose di sì, dice perché? È perché ci sarebbe questo film. Dico, ma per me una parte non c'è? Dice, guarda che non è una parte principale, mandami il copione. Si fece mandare il copione e praticamente, pur diciamo non essendo il protagonista numero uno, ma se vogliamo il numero due, insomma comunque si accettò la parte di buon grado, anche perché aveva un ottimo rapporto con Robert Redford. Insomma, di che si tratta? È un film godibile, estremamente divertente, estremamente ben realizzato, e dove si parla di due piccoli truffatori, diciamo, che sono appunto Hooker, appunto Robert Redford, e appunto il nero Luther, che così sono, diciamo, truffatori di strada, no? Che però purtroppo fanno il grave errore di andare a colpire un corriere di un potente praticamente boss gangster, Lonegan, interpretato tra l'altro da un grande caratterista inglese che è Robert Shaw, come vedremo dopo. Ora, quando Lonegan viene a sapere di questo diciamo rapina ai suoi danni, immediatamente fa ammazzare Luther, che era un anziano, diciamo che era un po' in qualche modo quasi una specie di padre putativo, questo nero anziano, che nella Chicago di quegli anni 30, il film si svolge nel 36, rappresentava quel lato, diciamo, gentile, se vogliamo, paterno di quella piccola criminalità, che però non usava, e questo è un dato storico davvero, non usava mai la violenza, cioè non erano i gangster alla Al Capone, erano piccoli truffatori più o meno abili che esistevano proprio negli anni 30, sono esistiti, che appunto lucravano sulle corse dei cavalli,
sui piccoli imbrogli,
che però a volte erano addirittura geniali, per esempio sul gioco del poker erano capacissimi di barare,
certo.
insomma a un certo punto, dal momento che tra l'altro Hooker, cioè Robert Redford, aveva alle calcagna un agente, diciamo, di polizia che lo inseguiva da tempo, decide di scappare appunto e di recarsi da questo che era stato a lungo compagno di scorribande di Luther, che era appunto Paul Newman, e quindi Gondolf.
Tra l'altro, prima di essere ucciso, l'amico più anziano appunto Luther fa capire che lui avrebbe intenzione proprio di ritirarsi, perché insomma ha fatto questo piccolo. E gli consiglia, pure per fare una specie di avanzamento di carriera, proprio caldamente, di andarsi a rivolgere a quest'altro,
di andarsi a rivolgere a questo suo allievo, perché in fondo era anche lui un allievo, insomma, di questo nero gentile, che viveva in una piccola comunità di neri, ma che comunque era una specie di padre da truffa, insomma.
La cui scomparsa ovviamente muove tutta la comunità della delinquenza locale, che partecipa, poi alla fine si sente quasi in obbligo ad accettare di partecipare, certo, al colpo.
Assolutamente sì. Ora, inizialmente l'effetto che appunto ha di Gondorf non è dei migliori, quindi lui sta quasi per rinunciare, quando invece Gondorf dice: no, io non sono assolutamente cambiato, ho però fatto una truffa che è andata male, c'ho l'FBI alle calcagna, devo stare attento a come mi muovo. Però dice: la cosa di Lonegan mi interessa, ci prepariamo una bella stangata per questo, per punirlo. Sinodi non è che programmano di ammazzare questo boss, lo vogliono solo fregare in maniera pesante.
Pesante, e anche per dargli una lezione, fondamentalmente.
Per dargli una lezione, per vedere che lui non è più furbo del mondo, insomma, per niente. E in effetti Lonegan non è il più furbo del mondo, perché al tavolo di poker, dove riesce a infilarsi praticamente Paul Newman, Gondorf, facendo finta di essere ubriaco, perde, ovviamente barano tutte e due, ma è molto più abile Gondorf a barare e gli frega parecchi soldi.
Quella è l'esca, se vogliamo, no?
Quella è l'esca, sì. Nel frattempo c'è un gioco delle parti, perché praticamente Hooker fa finta di tradire praticamente Gondorf per entrare nelle grazie e nella fiducia di Lonegan, il quale però è molto incerto, effettivamente non è che si fida più di tanto. Comunque gli dice: ci sono corse di cavalli, possiamo vincere un sacco di soldi alle corse dei cavalli. In effetti una gli avrà a vincere, insomma, tanto per vedere.
Per illuderlo.
Per illuderlo. Viene messa su una specie di bisca, diciamo, che a quei tempi esistevano queste false
bisca,
sì, per le corse, dove si organizzavano corse. Tra l'altro Newman, Gondorf, era ospite di una specie di maîtresse che appunto da cui si era rifugiato quando aveva l'FBI alla cascata.
Addirittura, no? Era diventato una specie di macchinista della giostra, insomma.
Cioè, era diventato una specie di macchinista della giostra,
per
Billy, che tra l'altro una delle condizioni di questo film è di avere degli ottimi caratteristi di contorno. Questa era la brava Eileen Brennan. Uh-huh. E praticamente viene, insomma, nelle grazie di questa signora, con cui aveva pure una relazione in qualche modo, insomma, fa capire il film, e comunque era suo protetto, insomma. E questa bisca viene messa su praticamente proprio con tutte persone finte, infatti una cosa ricordo che lessi, è molto indicativa di questo film, no? una specie di recensione in cui si diceva: quasi tutto finto. In effetti, in questo film è quasi tutto finto, ma funziona meravigliosamente,
certo,
bene,
certo,
bisogna dire. Alla fine, ovviamente, ci sono molte vicende, per esempio c'è appunto Hooker che rischia la pelle dopo essere andato a letto con una barista che apparentemente innocua, addirittura una donna che non era neanche di una bellezza tale, una caratterista, diciamo, di origine greca, che addirittura la produzione si pose il problema: ma non possiamo mandare a letto con Redford una donna che non è stupenda, no? In realtà questa è una donna intrigante ed è una donna che ha realizzato parecchi film, insomma, come primaria, diciamo, dei film anche d'azione, dei film anche di un certo peso, e sì, praticamente Dimitra Arliss, che sarebbe questa Loretta era una dei sicari, diciamo, che dovevano praticamente uccidere. Infatti la mattina susseguente alla loro notte, diciamo, che passano insieme, si incontra in un vicolo, lei viene incontro sorridendo e si becca una pallottola sulla testa, praticamente, perché nella meraviglia di Huger, sì. C'era stato uno che proteggeva Huger, che aveva detto quella ti stava per ammazzare, infatti c'aveva una pistola.
Era sì, perché Paul Newman, dall'alto della sua, diciamo, esperienza, aveva capito che c'era qualche cosa che Robert Redford gli nascondeva, e quindi per ogni evenienza, voleva anche proteggere il suo capitale.
Voleva anche proteggere, perché lo considerava comunque abbastanza inesperto e abbastanza, se vogliamo, troppo audace, no? E troppo poco attento ai rischi che poteva correre.
Sì, il classico puledro da tenere sotto controllo.
Da tenere sotto controllo, infatti. Poi il finale del film è spettacoloso, veramente è organizzato in maniera proprio perfetta a livello di orologio, questo Lonegan che gli viene indicato il cavallo sbagliato, naturalmente, si infuria, diciamo, sta per mettere, per far ammazzare tutti quanti del locale, invece i due fingono di essere loro, diciamo, che di essersi traditi tra di loro, e quindi Newman spara a Redford, che cade per terra apparentemente in un bagno di sangue, e poi viene la poliziotto tutti, che spara, certo, appunto a praticamente a Newman, insomma, e apparentemente sono morti tutti e due, e questo lo fanno soprattutto per far sparire, per far scomparire, e viene portato via artificialmente, diciamo, da uno dei loro complici, viene portato via Lonegan.
Non solo, ma in questa maniera viene neutralizzato anche il tenente della polizia che stava alle calcagna,
esatto,
dall'inizio.
Il tenente della polizia che lo cercava, con cui aveva avuto un inseguimento rocambolesco, un po' sui tetti, un po' sulla metro, insomma, indubbiamente. Praticamente loro si liberano di tutte e due, alla fine di tutti questi che li inseguivano, e si guadagnano $500,000 praticamente, cioè il bottino praticamente è loro, e alla fine vanno via insieme, e lui e Redford, diciamo Huger, gli dice: no, guarda, la mia parte tienila, io non la voglio, tanto me la giocherei nel giro di pochi giorni.
Dimostra che volevano proprio dare la stangata principalmente.
Loro volevano vendicare Luther. Volevano, no, diciamo che non è che non volessero i soldi, diciamo soprattutto Redford voleva questa vendetta.
Eh sì, perché si sentiva anche responsabile, no?
Sì, si sentiva responsabile, infatti, anche perché l'aveva coinvolto. Insomma, un film che comunque si lascia seguire molto bene, che a vederlo comunque è molto ben realizzato, palesemente diviso in capitoli, e palesemente intervallato appunto anche da bellissime immagini, stampe dell'epoca, e si vede appunto la Grande Depressione, ma si capisce che è una finzione. Cioè, mi è venuto da pensare a tanti film gangster che vedo sugli anni 30 e 40, soprattutto quelli in bianco e nero della Warner Bros., che parlano anche di queste vicende tipo le truffe sui cavalli, sulle cose. Sono film di una cupezza incredibile, sono film dove spesso c'è un tasso di violenza abbastanza, diciamo, rilevante, tant'è vero che intervenne ai primi degli anni 40 una commissione per limitare le scene di violenza, diciamo, in questi film, i film tra gli anni 30 e gli anni 40, i film gangster americani. L'altro sono tutti capolavori, quasi tutti, cioè tutti il noir americano, diciamo, di quegli anni, degli anni 30-40, ha sfornato tantissimi capolavori, insomma. Ecco. Intervenne questa commissione per limitare, però insomma rimasero sempre comunque dei film di alto livello. Ora, mi viene in mente proprio questo film, è l'antitesi, cioè questo film è finto anche nelle ambientazioni, fa vedere sì delle immagini sulla Grande Depressione, ma si capisce che non vuole assolutamente essere un film realistico. Vuole essere un film che diverte, che entra in un'atmosfera, tra l'altro il ragtime che viene utilizzato è di 30 anni precedente, gli fu eccepito a Roy Hill, ma perché utilizzi delle musiche
anacronistiche,
di 30 anni precedenti, anacronistiche, dice no, perché è talmente connaturata allo spirito del film quella musica che la trovo quasi necessaria, e quindi... E in effetti il ragtime in questo film ci sta bene.
Tra l'altro poi forse serve proprio per aumentare il tono, sdrammatizzare un pochettino il tono di tutto il film.
Sì, lui voleva un film appunto di gangster, un gangster movie, che fosse anche una commedia e che fosse però sdrammatizzata. Perché? Perché la gente chiedeva leggerezza.
Sì, non c'è assolutamente nessun approfondimento sociologico della depressione, appunto, non
assolutamente per nulla.
Si capisce
però
solo che era un periodo
di da fare, sì. che non è banale. Il gruppo di giovani produttori che investì su questo film erano di New York ed erano comunque figli della nuova Hollywood. Quindi diciamo che è uno degli esempi più classici questo film, La Stangata, dove la nuova Hollywood e la vecchia Hollywood, con i suoi vecchi calcoli, diciamo appunto, aritmetici,
l'industria,
con i suoi dilemmi, si riescono ad unire creando un successo che tra l'altro ebbe 7 Oscar.
Forse un po' troppi.
Sì, forse un po' troppi, ecco, diciamo la verità. Però c'era proprio questo bisogno assoluto di svoltare. Forse questo un po' mi irritò pure a suo tempo, no? Perché ero sull'onda dei grandi film di Nicholson, insomma, di questa New Hollywood cui tutti i film aspettavamo, e a volte passavano anche nei cineclub, però generalmente avevano anche una buona distribuzione. E in effetti aspettavi il film statunitense di allora anche nei festival, con grande, diciamo, attenzione, con grandi aspettative, perché erano tutti capolavori o quasi, tutti film pensosi, tutti film che riflettevano sulla società americana. La svolta si cominciò ad avere con L'Esorcista, che fu un enorme successo di pubblico, oltre che di critica, e questo cominciò a pensare, diciamo, era stato di pochi mesi prima. Bisogna tenere presente che comunque La Stangata esce alla fine dell'anno e poi viene praticamente il grande successo e gli Oscar li prende nel 74. Comunque, insomma, il clima era cambiato. Da allora il cinema americano cambierà molto. E
a riprova di quello che stai dicendo tu, del tentativo della grande industria hollywoodiana di inglobare anche gli afflati più rivoluzionari del nuovo cinema.
Assolutamente. Sì.
A riprova di tutto ciò, mi è capitato di vedere la cerimonia degli Oscar del 74, per quello che riguarda il miglior attore protagonista, al quale erano candidati Jack Nicholson, se non ricordo male, Al Pacino, insomma tutti attori della nuova Hollywood, e seppur in una parte non convenzionale al suo abituale ruolo, l'Oscar invece poi lo prese un attore che era diciamo della generazione precedente, che era Jack Lemmon per Salvate la Tigre, che praticamente era un chiaro segnale, al di là del merito dell'attore, di ribadire un certo primato dell'industria rispetto a quello che erano stati i movimenti rivoluzionari.
Sicuramente, ci fu questo primato. Tra l'altro poi verranno fuori i grandi registi geniali come Spielberg, no? Che farà film di genere, ma non farà solo film di genere, no? Farà sempre film nell'ambito hollywoodiano, e quindi sicuramente memore della lezione del nuovo cinema hollywoodiano, insomma della nuova Hollywood, però insomma ci regalerà delle cose come Schindler's List, insomma comunque sia dei film importanti, che però erano in ogni caso un trionfo del cinema, anche cioè del film,
dello spettacolo, diciamo.
Dello spettacolo, del piacere di vedere un film, come Incontri ravvicinati, come... E alla fine l'underground praticamente sarà relegato a persone geniali come Carpenter, per esempio, nel cinema thriller horror, e dove darà dei forti messaggi politici che però si perderanno nel cinema hollywoodiano importante. Altman stesso sarà uno dei pochi che insomma continuerà a riflettere sulla realtà della vita, insomma, statunitense. Farà il meraviglioso Nashville nel 75, dove appunto vedrà la deriva, insomma descriverà la deriva dei valori, insomma, della fine del sogno americano. Descriverà anche attraverso la musica country quello che era diventato, l'arrivismo, il successo, la falsità, insomma, di tanti di questi protagonisti, sia politici che appunto cantanti, attori.
Sì, anche il ruolo stesso, diciamo, dell'arte nel movimento, insomma.
Esatto. Quindi Altman rimase uno dei pochi, eppure pure lui
si è annacquato un po', certo.
Non disdegnava, no, ma non disdegnava i film di genere, perché farà Gang, per esempio, che era un bellissimo film di gangster, Thieves Like Us, e farà il film drammatico come appunto Tre Donne, poi, che tra l'altro è un capolavoro. Insomma, lui stesso non è assolutamente contrario al cinema di genere, no? Per esempio aveva fatto Images, che era un thriller horror geniale alla fine degli anni 60. E, insomma, i registi statunitensi comunque, anche se cambiano genere, però rispettano sempre i generi.
Certo.
E se ritengono che il genere è comunque il cinema di genere abbia un valore storico, culturale, insomma, che va sempre coltivato.
Va infatti ribadito il concetto che se nelle nostre puntate il cinema americano è così presente, non è per sudditanza psicologica o per colonialismo vero e proprio, ma è piuttosto per dimostrare che soprattutto in quegli anni il cinema nuovo, tra virgolette, non poteva che passare attraverso gli Stati Uniti. Questo è un po' il segnale che stiamo cercando di mandare nelle nostre puntate.
Cinema di grande rinnovamento, indubbiamente.
Tu hai sottolineato giustamente che una delle forze del film, oltre ovviamente alla cura dei dettagli, l'ambientazione, i costumi, le scene, eccetera, eccetera, sta nell'aver reclutato degli ottimi caratteristi che praticamente fanno metà del film, lo fanno loro, per quello che riguarda la qualità e il tono generale del film. Tra coloro che io vorrei menzionare, perché è un attore al quale sono particolarmente affezionato, c'è Charles Durning, che è quello che fa il tenente di polizia, quello che viene pure lui praticamente stangato, che è un caratterista secondo me eccezionale, purtroppo è morto già da una decina d'anni, che io ricordo con particolare piacere pensando a un film come Tutsi, non so se te lo ricordi, nel quale lui praticamente è il padre di Jessica Lange e si innamora di Dustin Hoffman nelle vesti femminili. Insomma, è un film.
Ma era appunto un caratterista importante, perché comunque aveva i suoi quarti di nobiltà. Lui aveva lavorato addirittura, lavorò in prima pagina,
certo,
di Billy Wilder, e aveva lavorato già in Un uomo senza scampo di Frankenheimer, un altro film diciamo inquietante, e in I'm Home, che era stata, se non erro, l'esordio di Brian De Palma. Tra l'altro aveva lavorato di nuovo con Brian De Palma con le due sorelle.
Sì, ma poi insomma c'è nel pomeriggio di Un giorno da cani, anche in tempi
insomma
più recenti è stato riscoperto anche da, per esempio, dai fratelli Cohen di Mr. Hula Hoop. Insomma, è stato un attore
Che... un grande caratterista,
sì.
E Roy Hill aveva detto, i due pilastri sono loro, ma io intorno ci voglio caratteristi bravi.
Infatti il film funziona molto anche per questo, insomma, perché
funziona
veramente
molto anche per
dove
questo,
vedi, cioè, vedi bene, insomma.
Assolutamente, sono tutti quanti. Tra l'altro c'è, dobbiamo citare anche Robert Shaw, no?
Ah, certo, il Lonegan.
Lonegan. Certo. Robert Shaw è un grande attore inglese di teatro, che comunque ebbe il suo poi successo in America, negli Stati Uniti.
E fa sorridere il fatto che al momento dell'approccio tra i due, cioè tra Paul Newman, che lo deve adescare fingendo di essere un incallito giocatore di poker ubriaco, quindi un pollo da spennare, lui insomma, in questa euforia dell'alcol fasulla anch'essa, storpia continuamente il cognome di Lonegan.
Lo fa apposta per provocarlo. Lo fa apposta, insomma. E più volte viene richiamato, addirittura gli dice: se vuole una cravatta, noi comunque ce l'abbiamo, a questi tavoli si sta con la cravatta.
E lui appunto a un certo punto se la fa prestare e ci si soffia il naso.
Ci si soffia il naso, esattamente, quindi per dire, insomma, anche audace, perché quello era sempre un gangster. Quindi,
sì, però insomma, sapeva come dominarlo,
sapeva come prenderlo, indubbiamente. No, il film è estremamente
godibile, sì.
Estremamente godibile.
Ma infatti va preso per quello che è, cioè uno spettacolo cinematografico di ottima caratura, di ottima fattura, con degli interpreti eccezionali, con una colonna sonora indimenticabile, perché non dobbiamo scordare che poi il brano con il quale andiamo a chiudere la nostra chiacchierata di oggi, che è quello che praticamente viene ribattezzato La Stangata, perché ormai viene indissolubilmente legato alla pellicola che lo rivalutò, era questo The Entertainer, che era un brano di Scott Joplin, come quasi tutta la colonna sonora di timbrica, appunto Ragtime, che appunto divenne parte integrante del successo del film, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente.
Quindi l'hanno azzeccate tutte, ecco, non c'è stata...
Comunque sì, un'opera sicuramente di rilievo, diciamo, nel suo, sì, nella sua peculiarità, un'opera di rilievo che rilanciò la Hollywood a livello soprattutto di successo di pubblico. Poi
certo,
il
cinema d'autore,
diciamo,
sta altrove, c'è poco da fare. Però
il cinema d'autore sta altrove, eppure, come tu dicevi giustamente all'inizio, no, si cercava un po' una fusione tra le due caratteristiche, perché non dobbiamo mai dimenticarci che Roy Hill, pur un regista commerciale, però si era inventato Butch Cassidy, che era una meraviglia di film, e poi il controverso, ma sicuramente valido, Mattatoio 5, che tutto potevi dire che non fosse, piuttosto che non fossero dei film d'autore.
No, no, ma infatti, insomma, voglio dire, è proprio la quadratura del cerchio, se
vogliamo. Cioè, alla fine però ha pensato, io tra l'altro, insomma, Roy Hill veniva da una famiglia di origine ebraica, ma che comunque sia aveva fatto teatro e comunque sia la cultura respirava in casa, insomma, non era uno che
sì,
veniva
da... Non doveva dimostrare niente.
Cioè, era sicuramente, insomma, importante anche come provenienza. E poi dopo si perse un po', insomma, ecco, diciamo, dopo questo grande film.
Non... Ah, io per esempio non gli ho mai perdonato di essere stato colpevole di aver trasferito su pellicola uno dei miei romanzi di formazione, che è Il mondo secondo Garp di John Irving, che purtroppo è nonostante la presenza di attori come Robin Williams e Glenn Close, praticamente è un'occasione mancata, insomma. Non è facile portare sul cinema, sullo schermo, le opere.
Tra l'altro è un film che quello mancai, non lo vidi proprio.
Io lo vidi dopo aver letto il libro, e come sempre accade, ovviamente il problema è sì, infatti. Comunque
il canto del cigno è la stangata.
Sì, perché poi ho visto altri titoli che non hanno molto
lasciato. Poi fece anche un buon film, però sottovalutato, forse La tamburina.
Ah, sì, perché
probabilmente
con Diane Keaton,
sì è un po' sottovalutato, diciamo.
Allora,
però non ha avuto più un grande successo.
Marcello, siamo come al solito nei tempi in cui bisogna stringere un pochettino le fila del discorso.
Sì.
Ricordiamo che siamo all'interno della rubrica Visti in prima visione, affrontando la pellicola di fine 73, La stangata, con l'interpretazione particolarmente azzeccata di Paul Newman e Robert Redford. Marcello Gerardi, titolare di questa nostra rubrica, che ha come sottotitolo Visti in prima visione, proprio perché lui ebbe l'opportunità di vederlo all'epoca della proiezione in prima visione sul grande schermo, e quindi ci racconta ogni volta in conclusione della puntata in quale cinema ebbe l'opportunità di vederlo.
Il cinema centrale, diciamo, in cui andavo più spesso, Augustus.
È un tuo classico. Mentre invece, per quello che può interessare, io ricordo perfettamente che lo vidi, credo l'anno dopo, due anni dopo, L'estate al mare, e mi ricordo Cinema a Storia di Anzio.
Ah, di Anzio, sì.
Che no, insomma, ovvio, era una delle tappe fisse dell'estate, certo. Credo che fosse un'arena, se non ricordo male.
Sì, un'arena, sì.
E quindi, insomma, questa era la prima delle due tappe obbligate del nostro percorso all'interno del cinema di 50 anni fa. La seconda, con la quale chiudiamo il discorso, è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Che voto diamo a questo film?
Ma senz'altro 3,5.
Benissimo, immaginavo questa tua valutazione. Quindi insomma, nel ringraziare Marcello e appunto dargli appuntamento alla prossima occasione in cui parleremo di cinema del 1973, abbiamo tutta la seconda metà dell'anno per parlare di grandi film che ci aspettano ancora.
Assolutamente.
Per cui vi ricordo anche che ci sarà come sempre il podcast relativo a questa nostra chiacchierata. Ci salutiamo con inevitabilmente l'ascolto del brano portante, il famoso The Entertainer, di Scott Joplin, che fece appunto la fortuna tra l'altro di questo film. Quindi grazie Marcello, e ascoltiamoci questo
grazie
The Entertainer.
Grazie a te, Fabrizio, e buon proseguimento.
A presto.
A presto. Thank you.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.